Ci siamo, eccoci il mercoledì alle 10:30, la replica serale, la domenica mattina alle 8. Quale ascolta la prof Maria Rosa Salmazzo delle tre puntate? Perché registriamo prima, ve lo diciamo qualche giorno prima.
Io ascolto quella della domenica mattina quando posso, perché così mi rinfresco per la registrazione del lunedì a non dire le stesse cose,
Ah, interessante.
oppure a collegarmi con i ragionamenti, così è più vicino.
Interessantissimo. E ci è arrivata da sola o l'ha chiesto alla intelligenza artificiale?
È un aiutino, gliel'ho chiesto, sai, anche se adesso un po' l'intelligenza artificiale è stata messa in crisi perché le hanno chiesto: riesci a distinguere tra un testo scritto da un umano e un testo scritto da te stessa o da un'altra intelligenza artificiale? Ci ha provato, ha azzeccato solo nel 15% dei casi. Quindi, sì, questo però è un pasticcio perché vuol dire che se adesso stanno stabilendo delle regole per la prima, è l'Europa che le stabilisce sull'uso, sui limiti, eccetera, no? In maniera da essere più sicuri. È un pasticcio perché questo impedisce di fissare delle regole a questo punto, perché se non riesce a discutere, a decidere, perché almeno più del 50% dovrebbe azzeccarle, di riconoscerle, invece no, solo il 15%. Quindi vuol dire che è ancora molto lontana. E tra l'altro adesso in fondo ai libri ho visto i primi libri stampati su cui compare la scritta, invece che Made in Italy, Made by Human, fatto da un umano. Ma davvero non è uno scherzo, eh?
Cioè adesso bisogna specificare se una cosa l'ha fatta l'umano oppure no, stiamo
Eh
dicendo
sì,
questo.
eh sì, eh sì, eh sì. Quindi,
Ai ai.
vabbè, comunque è un aiuto.
E
Speriamo sia un
adesso
aiuto.
veniamo a un argomento non tanto allegro, Abbiamo
Quale?
sentito di tutto, letto di tutto, visto di tutto, ascoltato gli esperti. Quanti talk show sul caso Giulia, prof.
Sì, e tutti sono tutti d'accordo, cioè si litigano abbastanza, però su alcune cose di principali sono d'accordo. Intanto che i nostri giovani sono fragili. Fragili perché non riescono a gestire difficoltà, rifiuti, insuccessi, e su questo siamo tutti d'accordo. Ci sono le statistiche che lo dimostrano, ci sono gli accessi molto più numerosi ai centri di psichiatria degli ospedali da parte di ragazzi che si autoferiscono. Poi un'altra cosa è che tutti hanno detto che i ragazzi non sono, ragazzi, non solo i ragazzi purtroppo, non sono abituati alle relazioni. I ragazzi di più perché le relazioni le fanno virtuali. Quindi è una cosa ben diversa perché uno ti offende via mail o via social, non ti ha davanti, non vede la tua reazione, quindi ti offende, diciamo, tranquillamente senza vedere lo sguardo disperato che tu hai in quel momento lì, perché è la decima volta che quel giorno lì uno ti dice che sei un incompetente. Quindi anche questo è una cosa su cui tutti sono d'accordo. Poi un'altra cosa su cui non sono d'accordo, però è un fatto reale, è che l'educazione sessuale in Italia non esiste. Non esiste nelle scuole, unico paese in Europa, e il fatto è che i ragazzi comunque si avvicinano ai discorsi del sesso. Come? Una volta era con i giornaletti sporchi, no? Che si trovavano nelle edicole imbucati sotto nell'ultimo posto e avevano una tiratura abbastanza limitata e anche un costo. Adesso c'è internet dove trovano di tutto, di più, ma soprattutto molto malamente trovano, perché anche lì, essendo virtuale, ci possono essere delle cose anche efferate, feroci, non solo oscene, ma proprio anche crudeli, che nella realtà non ci sono, tra l'altro, e quindi le loro conoscenze, fin da quando hanno, pare, 9 anni, cominciano ad averne là. Quindi su questo sono tutti d'accordo. Però poi non riescono a mettersi d'accordo su cosa fare. Non so se hai seguito la storia del.
Valditara? Qui
Sì.
mi sa che è il momento di parlare di Valditara.
Sì, sai che ogni volta dedichiamo un pensierino al nostro ministro, io penso che sarà contento perché purché se ne parli, una volta si diceva, lo diceva il Berlusca. Allora, Valditara ha provato a mettere una toppa, prima ha proposto di fare delle ore facoltative extra, eccetera, no? Dall'anno prossimo ai 16 anni. Troppo poco, i ragazzi certi stanno occupando degli istituti superiori per dire che è troppo poco, che si faccia qualcosa subito a Roma. Però poi ha scelto un consulente che non era proprio il caso, dopodiché ha nominato 3 donne e ha fatto un bellissimo passo avanti, perché 3 donne completamente diverse tra loro. Allora, una è una suora, una è un esponente del pro vita, quelli anti-aborto, per spiegarsi, quelli della famiglia tradizionale, e una è Paola Concia, che è una femminista, che ha sempre sostenuto i diritti LGBT+. Veramente tre posizioni, vabbè, due sono abbastanza uguali, la terza però è diversa. Apriti cielo, la destra ha chiesto le sue dimissioni addirittura a qualcuno. Perché non è possibile che si affidi una cosa come educazione alle relazioni a qualcuno che magari introduce... Ma sai cosa hanno detto queste tre? Questa concia è stata sbattuta fuori. Ma tutte e tre assieme hanno detto: abbiamo accettato di metterci al servizio di un progetto equilibrato, serio e utile per i ragazzi e le ragazze, basato sul dialogo, a partire da noi tre donne così diverse.
Soprattutto diverse, ecco, questo era il punto focale del progetto,
sì,
credo.
Che è utile perché è proprio nella diversità che si trova l'equilibrio. Poi, scegliendo tre donne, hai una carica di aggressività molto minore di quella che si vede di solito nei talk show. Queste tre avrebbero dovuto alla pari costruire il progetto. E la suora ha detto: ma perché sbatterla fuori questa concia? Non è che lei avrebbe diretto i lavori, siamo tutte e tre alla pari, tra l'altro alla pari, 2-1, non è proprio alla pari, ma a quanto pare è così, è tutto fermo. E non si neanche ci si può mettere a ragionare sul progetto, non dico sull'attuazione.
Senta, prof, posso fargli una domanda difficile, ma lei può rispondere no. Come insegnante, mamma, donna, nonna e donna. Allora, se andiamo a vedere i grandi, no? E cerchiamo di capire gli adulti che cosa hanno sbagliato nei confronti di giovani che crescono.
Evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa perché le cose stanno andando male. Forse abbiamo troppo poco tempo da dedicare ai ragazzi, cioè quando un bambino fa il capriccio non ho tempo di star là a discutere, a mediare, a calmarlo e poi a trovare con lui e offrirgli una soluzione al suo capriccio che non sia l'accontentarlo e dirgli di sì su una cosa che è assurda. Forse abbiamo troppo poco tempo? Forse sì, forse siamo troppo nervosi e stressati. Perché qualche no bisogna dirglielo, ma dire no è molto più faticoso che dire di sì. Allora tu vedi, non so, quei bambini al supermercato che strillano dentro i carretti, i cestini del supermercato tendendo le mani verso il lecca-lecca, no? E fanno di quegli urli tali che le mamme si vergognano a tal punto che invece di mettersi a... No, mi prendo il tempo, lo porto fuori, ci parlo a mo' di come una mamma parla a un bambino, lo calmo, lo convinco, poi torno dentro e gli dico che il lecca-lecca si compra una volta alla settimana e non tutti i giorni. Boh, invece di fare così, gli danno il lecca-lecca. Perché? Perché non riescono a sentirli urlare. Oppure quelli che in pizzeria gli danno il cellulare a 3 anni, a 2 anni, perché altrimenti questi qua corrono tra i tavoli a far casotto. Perché? Perché non c'è il tempo di mettersi a giocare con loro, perché se ti metti a giocare con loro sul tavolo della pizzeria con le macchinine o con i Lego, i bambini non si mettono a correre in giro per i tavoli. Certo. Quindi forse è una nostra mancanza di tempo perché siamo stressati da tante cose, da questa vita e anche tra l'altro usiamo l'oggetto per compensare quello che non riusciamo a dare del nostro tempo, non dico in affetto perché quello c'è sempre, ma proprio in attenzione, con le virgolette.
Senta, a proposito di no, i famosi no, che sono quelli che aiutano a crescere, girando per il supermercato che lei citava, pues si potrebbe imbattersi in questo libro, lo consiglia?
Sì, lo consiglierei senz'altro, è un must degli anni, ancora credo degli anni 70-80, i no che aiutano a crescere. E sarebbe, secondo me dovrebbe essere obbligatorio, come si fanno i corsi prematrimoniali, i corsi preparto. Nei corsi preparto dovrebbero regalare una copia di questo libro a tutti ai futuri genitori, perché ci riflettano su. Perché tra l'altro ormai le nuove generazioni sono state abituate a crescere in questa maniera, no? Cioè sono i miei figli che adesso proiettano sui loro figli lo stesso atteggiamento. Allora, se io ne ho avuto uno, cioè se ho detto qualche no io ai miei figli si ricorderanno di questo e lo diranno ai loro figli a loro volta, altrimenti no. E quindi leggete questo libro davvero, regalatelo per Natale, non è una marchetta come si suol dire, è veramente qualcosa che può aiutare i genitori e quindi anche i ragazzini.
Allora, senta prof, da una parte ci sono i genitori che crescono i figli in un determinato modo, però potrebbero scontrarsi con un problema che si chiama corteccia cerebrale.
Mamma mia, guarda, è una notizia questa qui che ho trovato scritto tra le righe che mi ha lasciato allucinata. Allora, la corteccia cerebrale è quella parte del cervello esterna, diciamo, no? Si chiama corteccia per quello, che diciamo che si forma per ultima, cioè man mano che i neuroni per le sensazioni col bambino piccolo costruiscono i filamenti, gli assoni, che costruiscono i reticoli neuronali e quindi ingrandiscono il cervello e le sue potenzialità, l'ultima cosa a formarsi è questa, quella esterna, che è la parte della riflessione, diciamo, cioè non è il magazzino della memoria, non è la parte che sente l'emozione, non è quella che riceve i contenuti, è quella che con circuiti più, diciamo, elaborati, che vengono costruiti dopo, rielabora tutto questo, è quella del controllo, è quella che ci permette, io so che il semaforo rosso mi devo fermare, però non lo faccio distinto, lo faccio perché ci ho riflettuto su, cioè ho immagazzinato, ho collegato un colore con una regola e poi ho anche riflettuto dentro il mio cervello che quella regola va assolutamente rispettata e mi fermo col rosso. Ecco, un bambino non ce l'ha, il bambino attraversa la strada quando gli scappa la palla, indipendentemente se vengono su o meno le macchine, perché corre dietro la palla, perché non ha questa capacità di riflessione. L'adolescente fa quelle scemenze che fa perché ancora non ha questa parte della riflessione costruita intorno alla sua età, costruisce soprattutto pezzi di cervello per la memoria, per l'acquisizione di contenuti, è il momento d'oro per imparare, ma non per riflettere. Beh, la notizia qual è? Che la corteccia cerebrale si sta assottigliando nei nostri ragazzini, cioè non cresce abbastanza, perché sono sottoposti al continuo abuso di immagini in movimento. Quindi schermi, televisioni e
smartphone.
Questo mi ha lasciato atterrita, cioè se adesso sta già non solo incidendo sul modo di comportarsi, ma addirittura su una caratteristica fisica così importante, ma siamo matti a lasciare che questo succeda?
Già. Non so. La cosa che ha spaventato la prof è questa, bambini e adolescenti che non riescono a sopportare un diniego, una sconfitta, un brutto voto, colmi di rabbia che non governano, essendo tra l'altro, aggiunge la scienza, afflitti dall'assottigliamento della corteccia frontale preposta al controllo delle emozioni. Si assottiglia la corteccia per via dell'abuso, appunto, come diceva la prof, di immagini in movimento. Questo ha spaventato la nostra...
Sì.
Maria Rosa Sammazzo, giusto?
Decisamente, e visto la fonte da cui viene, suppongo che questa cosa sia veramente reale. Per cui, occhio gente, che stiamo danneggiando fisicamente i nostri figli.
Allora, un altro argomento, so che a lei piace molto parlare di risultati di vari concorsi, di confronti che ci sono tra i giovani, in italiano, in matematica, c'è l'Invalsi, ci sono i risultati Invalsi, insomma, siamo pieni di risultati.
Sì, siamo pieni di risultati e anche adesso sono usciti quelli dell'OCSE PISA, cioè diciamo dell'Invalsi internazionale, che analizza con un test tipo Invalsi i 15-16enni, quindi in seconda superiore, dei 28 paesi dell'OCSE, cioè dell'Occidente, non solo dell'Europa. Allora, se ti dico che noi adesso siamo alla pari con Francia e Germania per matematica e italiano, loro nella loro lingua, sei contento? Ti basta questo? Ti basta sapere questo? Dubbio? Ti viene qualche dubbio sul come? Ti ho colto in castagna? Io non sono contenta, perché non è che noi abbiamo raggiunto Francia e Germania migliorando i nostri punteggi, è che loro hanno peggiorato il loro e che noi siamo scivolati in basso e loro sono venuti con noi. E che questo è cominciato nel 2012, questo declino, non è colpa del Covid.
Senta prof, una cosa che crea un po' di perplessità, è un po' imbarazzante sta cosa, no? È vero che i maschi sono migliori nei risultati delle donne, soprattutto in matematica?
Verissimo, cioè la nostra è la nazione che è, per quello che riguarda la differenza tra i risultati in matematica dei ragazzi e delle ragazze, quella che ha il divario, il gap si dice adesso, più alto. Sono 29 punti, che sono tantissimi. Nelle altre nazioni questo non succede, cioè succede in misura molto minore o addirittura succede il contrario, cioè le ragazze sono più brave dei ragazzi. E quindi non è una questione genetica del sesso maschio femmina, è una questione che noi abbiamo purtroppo culturale, del fatto che tu cominci nei libri delle elementari a vedere il disegnino della famiglia con la mamma che lava i piatti, il papà che legge il giornale o fa i conti. e vai avanti con la convinzione già in seconda elementare delle bambine del fatto che i maschi siano più portati di loro per la matematica, soprattutto per la geometria, ma anche per i calcoli,
Certo.
e avanti così fino alla laureata in matematica, questo deve stupirti, che addirittura loro, che sono quelle che hanno eccelso rispetto a tanti ragazzi, perché una laurea in matematica non è proprio una cosa, una discesa, diciamo, facilissima e slittina, no? Le laureate in matematica si autoconsiderano meno brave dei loro colleghi maschi, magari a parità di voti. Quindi non intraprendono carriere scientifiche e casomai vanno a fare le insegnanti. Difatti abbiamo l'80% nelle scuole medie di primo grado di insegnanti di matematica donne, e il 64% nella scuola secondaria di secondo grado.
La prof ci sta dicendo che le ragazze si sono sempre più convinte di essere meno portate per le materie scientifiche.
Mentre non è assolutamente vero, cioè per fortuna ci sono degli esempi che cercano di rovesciare questo punto di vista, come la Giannotti, che è quella che presiede ed è stata rinominata direttrice del CERN di Ginevra. Il CERN è il Centro per le Ricerche Nucleari. Come la ex rettrice di Pisa, che è stata anche ministro della pubblica istruzione, cioè, ci sono delle persone fantastiche, o l'italiana che ha per prima colto il fatto che i neutrini abbiano un rumore, tra virgolette, cioè ha dimostrato che esistono, o la
Certo.
prima onda gravitazionale, no? Quindi è soltanto una questione di potersi impiegare in quel tipo di lavoro. E purtroppo le donne non lo fanno perché anche la ricerca è molto impegnativa e al massimo vanno a insegnare nella scuola materie scientifiche perché l'orario di un insegnante è molto simile all'orario dei propri figli, perché fanno scuola anche loro, e quindi si riesce a conciliare la vita, mentre una persona che lavora dalla mattina alla sera è difficile che riesca a conciliare la vita con quella dei propri figli.
Noi invece consigliamo adesso il nostro orologio
Ah
perché
sì?
ci dice, sì, ci dice che siamo arrivati
Ma
alla fine.
dai,
Ma noi ci risentiamo
vabbè.
fra 7 giorni e sarà quasi Natale.
Ok, va
Prof,
bene.
si riguardi, mi raccomando.
Mi riguardo e tu stammi bene e porta avanti la barca della radio più sempre
Sempre,
nocchiero in
sempre, sempre.
poppa, senza affondare come il
Avanti,
avanti sempre.
avanti. Grazie, prof.
Grazie a chi ci ha
A presto,
ascoltato.
a presto.